Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, versetti 25-27. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Il cammino che lo Spirito Santo ci sta donando di compiere durante questo tempo ci ha portati a contemplare la bellezza di Maria e a vedere in lei la creatura più somigliante a Gesù Cristo, colei che attraverso un cammino non semplice si è lasciata conformare al suo figlio Gesù, il più bello tra i figli dell'uomo, il modello, colui che ci indica la strada da percorrere, come vivere e come offrire la propria esistenza per la salvezza del mondo. Maria, infatti, è come un poliedro, ha molte facce che riflettono la bellezza della poliedricità di Gesù Cristo. È lei che abbiamo visto come discepola del Signore, attenta all'ascolto della sua parola, pronta ad obbedire in tutto. È lei, la madre di Cristo, che per opera dello Spirito Santo, lei già visitata dallo Spirito del Cristo risorto nel suo immacolato concepimento, dà alla luce il Verbo eterno, il Signore, il Salvatore del mondo. È lei la sposa di Giuseppe, così come viene presentata nel Vangelo, lei che vive l'esperienza della sponsalità tanto con Dio, con il suo Santo Spirito, quanto con Giuseppe, in una relazione sempre orientata alla volontà del Padre, in un desiderio condiviso di piacere a Dio e di camminare nella giustizia e nella ricerca di ciò che a Lui piace. L'ultimo aspetto sul quale vogliamo soffermarci è su Maria, che è la madre della Chiesa. In tal modo abbiamo cercato di vedere i molteplici aspetti della vita della Vergine e lo Spirito Santo ci sta conducendo anche in quest'ultima tappa non soltanto a contemplare la bellezza di Maria e a cantare le sue lodi per quanto l'Altissimo ha compiuto in lei, ma a farla diventare modello del nostro cammino, del nostro discepolato, del nostro generare spiritualmente Gesù Cristo, nell'essere pronti a vivere come Lei i rapporti nelle nostre famiglie e nella nostra fraternità. Guardando a Lei come madre della Chiesa, vogliamo che sia Lei a donarci quelle indicazioni così necessarie ed essenziali per crescere nell'essere sale della terra e luce del mondo, continuando la missione di Gesù che la forza dello Spirito Santo chiede a tutti quanti noi. Ci sono due brani nella Scrittura che ci danno la possibilità di contemplare Maria, madre della Chiesa. Il primo brano è quello che abbiamo letto, dove in un certo senso riscontriamo la vocazione nella vocazione. Maria, che viene chiamata dal suo figlio crocifisso, ad accogliere il discepolo amato ed in lui a diventare madre di tutti quanti noi. Dall'altra parte, nel primo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli, ravvisiamo come Maria, obbediente a quanto Gesù suo figlio le ha chiesto, conduce la primitiva comunità cristiana a lasciarsi generare dalla grazia dello Spirito Santo e a far sì che il Consolatore promesso da Gesù faccia diventare ciascuno di loro annunciatore e testimone con la vita della potenza della Pasqua del Salvatore. Questi due aspetti sono inscindibili in ogni vocazione. C'è la dimensione verticale, il rapporto con Dio, e c'è la dinamica orizzontale, il rapporto tra di noi. Questo è chiaro già nella prima vocazione di Maria. Riceve dall'Arcangelo Gabriele l'annuncio a diventare madre del Figlio di Dio fatto uomo, il Salvatore del mondo, colui che avrebbe riscattato gli uomini dai loro peccati. Ma questa dimensione, potremmo dire orizzontale, che si manifesta in un modo ancora più chiaro, tanto nella visita alla parente Elisabetta, quanto nella relazione ora con i pastori, ora con i magi, ora con Simeone ed Anna, ora con tutti coloro che durante la vita pubblica si presentano nella sua stessa esistenza e nel suo cammino di sequela, tale dimensione orizzontale va insieme con la dimensione verticale, ovvero l'essere piena di grazia, carezzata dal soffio dello Spirito, capace di vivere una comunione sempre più profonda con Dio. Questo deve essere chiaro anche per noi. La dimensione orizzontale della nostra vita, il rapporto con gli altri, all'interno delle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, lì dove ci troviamo ad operare e a vivere, trova sempre la sua forza nella dimensione verticale. Verticale verso l'alto e verticale verso il basso. Verso l'alto è la vocazione con Dio. Mi appio io, mi relaziono con Dio per un dono singolarissimo della sua grazia, più io in Lui riscopro me stesso, mi guardo in verità, accolgo il mistero della mia debolezza come luogo del rivelarsi della forza divina. Le due dimensioni devono andare sempre insieme. Così c'è l'armonia della persona, così vediamo la bellezza di Maria. Riesce a parlare con Elisabetta, ad accogliere le contrarietà della sua vita, a mettersi in ricerca del suo figlio, ad accogliere perfino la morte di croce del suo unigenito, perché in lei è profondamente radicata la consapevolezza della grazia della chiamata. In lei lo Spirito Santo ha posto la sua dimensione, la sua dimora, la sua abitazione, quella dimensione essenziale che sostiene la vita di ogni credente. Se tante volte noi cadiamo nella dimensione orizzontale, è perché molto spesso nella dimensione verticale o non conosciamo noi stessi e non mettiamo nelle mani di Dio il mistero della nostra povertà e della nostra creaturalità, o perché non ci fidiamo fino in fondo di Dio, non lo lasciamo operare nella nostra vita, non gli diamo spazio nel nostro pensare, nel nostro agire, nel nostro guardare. E così non c'è armonia, perché ciò che dovrebbe richiamare il rapporto con Dio, la nostra povertà, diventa il limite che ci impedisce di accogliere gli altri nel mistero del proprio limite e della propria creaturalità. Noi questa sera invece vogliamo guardare all'armonia meravigliosa che Maria vive, alle sue molteplici capacità, ai suoi plurimi aspetti, al suo genio che è irrorato dallo Spirito, la porta ad essere discepola e madre, sposa e condiscepola, ad essere madre della Chiesa, parente di Elisabetta, a relazionarsi con tutte quante quelle persone, perché dentro di lei c'è la chiarezza del dono di Dio e c'è la capacità di comprendere che in quell'eccomi è racchiuso il segreto della sua vita, il desiderio di lasciarsi portare sempre più prontamente e docilmente dalla grazia dello Spirito Santo. Cerchiamo, spinti, irrorati dalla potenza di vita che esce dal costato di Gesù, di vedere l'armonia che c'è nell'esistenza di Maria, di imparare da lei a vivere di questa armonia, a contemplare la chiamata ad essere anche noi capaci di mettere a frutto la grazia della comunione con Dio e di seminare nella storia la dolcezza della sua presenza che mette dentro di noi il desiderio dell'azione, lo zelo per il regno e la sete che tutti gli uomini conoscano Cristo, che è il rivelatore del volto del Padre. L'Apostolo ed Evangelista Giovanni è l'unico che, nel presentarci la morte del Signore, dedica pochi versetti a sua madre Maria. In realtà è un dato questo importante, perché da una parte Maria, presente alle nozze di Cana, dà il là alla vita pubblica del Signore. Vedendola sotto la croce, in un certo senso conclude la sua esperienza, guidando per mano il suo figlio ad essere il salvatore del mondo, il rivelatore del volto del Padre. Se nei Vangeli abbiamo delle visioni differenti, in Matteo Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, così era stato annunciato a Giuseppe, e queste sono le ultime parole del Signore: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se Marco ce lo presenta come il figlio di Dio e Luca quale salvatore promesso che dona la salvezza perché ogni uomo conosca la sua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele, l'Evangelista Giovanni è colui che invece ci dà un aspetto diverso del mistero di Gesù Cristo. Lui, il Verbo incarnato, che è rivolto al seno del Padre e che lo rivela nel mistero del suo amore. Sembra che il discepolo amato non soltanto ci porti a condividere con lui l'esperienza di mettere il nostro capo sul petto del Salvatore, ma ci porta invece nelle profondità del suo mistero, penetrando in quel costato trafitto dove noi riusciamo a sperimentare le viscere di misericordia che il Padre in Gesù Cristo ci dà di sperimentare, di conoscere e di mettere a frutto. Maria quindi, presente all'inizio e alla fine della missione pubblica di Gesù, è colei che riceve una nuova vocazione. I verbi sono sempre importanti nella dinamica della Sacra Scrittura, perché oltre ad indicarci ciò che sta avvenendo, ci danno anche la possibilità di vedere i soggetti agenti in una scena. Il primo verbo che compare nel versetto 25 è «stavano presso la croce di Gesù». Sembra che l'Evangelista ci voglia dire che sotto la croce si sta insieme, non si sta mai da soli. Anche se tu tante volte credi che nella sofferenza ti stai crogiolando soltanto tu, che le preoccupazioni della tua vita e della tua famiglia riguardino solo te, in realtà sotto la croce ci sei sempre insieme con gli altri, insieme con coloro che condividono la tua stessa croce in famiglia, sul lavoro. Ma soprattutto ci stai insieme alla comunità, con persone che probabilmente non conoscono bene la tua vita e tu non conosci bene la loro, ma con le quali condividi la grazia del Vangelo e la fede in Cristo che è il Salvatore. Sotto la croce dobbiamo imparare a stare insieme,
non a stare da soli, in quel solipsismo della nostra fede che ci porta molto spesso ad estranearci dalla comunità, dalla nostra fraternità, e a credere che si possa vivere la gioia e la sofferenza da soli, perché non è così. La Chiesa è quella comunità che vive la felicità e la gioia, il lutto e il pianto insieme con il sorriso e la lode insieme. Si sta sotto la croce. Ecco perché dobbiamo questa sera chiedere perdono per le volte in cui abbiamo creduto erroneamente di poter stare soli sotto la croce, di poter vivere da soli la nostra croce, di non affidare a Dio e ai fratelli la nostra croce, di non sentirci chiesa e comunità che accoglie da Cristo la novità del suo annuncio e la grazia di una vocazione che ci rende nuovi. C'è questa comunità nascente sotto la croce. Potremmo dire è quel resto di Israele, quei piccoli, quei poveri, coloro che hanno avuto il coraggio di non lasciare soli Gesù, ma si sono inchiodati con Lui sulla stessa croce, sono saliti con Lui sull'erta del Golgota, restano lì. Maria, insieme con le donne, insieme con il discepolo amato, diventano il segno di quella fedeltà che non ha paura di nessuno, che non indietreggia dinanzi alla sofferenza, che non ha paura del male, non ha paura della violenza, delle forze della politica, del potere dei giudei, delle ritorsioni del sinedrio. Questo è il segno più bello di che cos'è la Chiesa, la comunità che non indietreggia dinanzi all'ingiustizia, che sta accanto all'innocente e non lo lascia solo, che vive la fedeltà dell'amore fino in fondo, che partecipa, secondo le possibilità che gli vengono date, alle sofferenze degli uomini. Questa è la Chiesa di Cristo, una Chiesa che non indietreggia, che non ha paura di gridare la verità, di accusare l'ignominia, di metterla alla berlina l'ingiustizia, di porsi dalla parte dei poveri, e di rimanere sotto la loro croce, non per infierire, ma per accompagnare, con quel silenzio che rispetta la sofferenza altrui, non con l'alterigia di chi sa sempre che cosa dire quando gli altri stanno portando la loro croce. C'è questa comunione profonda nella fedeltà, nell'amore, nella sofferenza, che dovremmo imparare anche noi, nella nostra fraternità, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, la comunione nel soffrire, l'unione nel portare la croce di un figlio, di un fratello, di una sorella, la croce di una difficoltà, di una persona a noi cara. Far diventare la sofferenza non ciò che ci divide, ma ciò che ci unisce, anche senza parlare, anche offrendo il sacrificio del proprio silenzio, anche mortificando la propria parola. Stare insieme nella sofferenza, stare insieme sotto la croce, condividere con Cristo il suo soffrire, condividere tra noi il nostro dolore, sapendo che il dolore ha un senso, che la sofferenza condivisa ci apre all'eternità, che la tristezza offerta ci dà la possibilità di guardare l'alba della vita nuova, anche quando nella tempesta non si vede, anche quando nel buio della notte non si percepisce, anche quando cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono sulla nostra casa. La navicella della Chiesa ha Gesù, che è lì, come chicco caduto in terra, capace di portare frutto. Ecco perché dobbiamo continuamente pregare, perché la sofferenza non ci divida, perché il fallimento non causi lo sconforto, perché i dubbi non ci abbattano, così da comprendere che la nostra vita, la vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità, è sempre scandita da tempi di magra, da momenti di sofferenza. È questo che dobbiamo chiedere al Signore, la grazia di essere sotto la croce del fratello, la grazia di permettere al fratello di essere sotto la nostra croce. Questo fa Maria, questo fanno le altre donne. Vivono la fedeltà ad oltranza, vivono l'amore fino alla fine, quell'amore che Gesù ha vissuto e sta vivendo, ben descritto da Giovanni all'inizio del 13° capitolo del suo Vangelo, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine del suo insegnamento, del suo parlare, del suo donare la verità, del suo effondere la luce, la grazia, la gioia, fino alla fine nel promettere il dono del suo spirito, fino alla fine della sua vita, del suo soffio, fino all'ultimo battito del suo cuore, fino all'ultimo spasimo del suo animo, fino alla sua ultima parola, al suo ultimo respiro, al suo ultimo sguardo, alla sua ultima azione, fino alla fine. Questo fanno Maria, le altre donne, insieme con Giovanni. E loro portano, ed è questo la bellezza del mistero della Chiesa, di cui Maria già sotto la croce è madre, e ciascuno porta la sua vita sotto la croce, nella relazione con Cristo e nella relazione con gli altri. C'è la madre di Gesù, ma poi c'è la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, Maria di Magdala. I nomi stanno a dire non soltanto le relazioni, ma stanno a dire anche la loro storia, ciò che si portano nella vita, quello che hanno vissuto e si portano nel cuore, come Maria di Magdala, dalla quale dice Luca nell'8° capitolo del suo Vangelo, dove ci presenta le altre donne al seguito di Gesù, era stata guarita da 7 demoni. Ciascuno porta con il proprio nome sotto la croce la sua vita, ciascuno porta la sua esistenza nella nostra fraternità, nel nostro essere famiglia, nel nostro essere Chiesa, dove la comunità non ti livella, ma ti permette di essere ciò che sei, ti accoglie per quello che sei, fa venire fuori il bene, fa venire fuori anche il male, perché tu possa essere guarito, e il bene perché possa crescere dentro di te. Nella Chiesa si è veri, si porta la propria identità, si porta la propria storia, si dona quello a cui si è senza vergogna, senza nascondersi. Questa è la famiglia dei figli di Dio. Ora, queste donne hanno una relazione tra di loro, una relazione di parentela alcune. Altre hanno una parallela diversa, come Maria di Magdala, data dalla sequela e dall'amore. Secondo gli altri Vangeli seguivano Gesù da lontano, qui invece sono sotto la croce. È come se tenessero Cristo inchiodato alla croce, perché quelle donne ricordano a Gesù l'amore, non tanto quello che riceve da loro, quanto l'amore che ha promesso al Padre. Le donne, insieme con Giovanni sotto la croce, ricordano a Gesù che sta amando e vuole amare fino alla fine. Sostengono il suo soffrire, motivano la sua offerta, lo incitano a far sì che il suo sacrificio sia completo, il suo essere olocausto sia perfetto. Ora, questa scena che è circondata dal silenzio ci fa comprendere che la Chiesa è il luogo del silenzio. Non soltanto la Chiesa fatta come edificio, ma la Chiesa fatta dai nostri rapporti e dalle nostre relazioni, dove chi parla è Gesù, dove il silenzio che noi offriamo è la capacità concessa a Dio di dirsi e di darsi, di parlare. La Chiesa, la comunità, è il luogo dove si gusta il silenzio per ascoltare Dio. E certamente il crocifisso, che dalla croce rivolge la sua parola alla madre e al discepolo amato, aveva con molta probabilità una voce flebile, dal momento che la morte per dissanguamento gradualmente toglieva le forze al condannato. Il silenzio di quella scena permette di ascoltare la flebile voce del crocifisso Gesù. Questo è il silenzio che deve regnare nella Chiesa e tra noi.
come capacità di ascoltare Gesù che ha sempre delle cose nuove da dirci. Noi siamo convinti che nella Chiesa si ascoltino sempre le stesse cose, invece non è così. Quella parola di salvezza che Cristo ci dona è sempre nuova, perché ci apre orizzonti sconfinati, perché ci chiede cose nuove. Secondo quanto dice Paolo, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono venute di nuove, ma tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliato con sé mediante Cristo e ha affidato a noi la parola della riconciliazione. È nel silenzio che tu ascolti la volontà di Dio, come Maria a Nazareth. È nel silenzio del tuo cuore che la parola della Scrittura può essere meditata, non nel frastuono della tua giornata. In quei 5 minuti che dedichi alla preghiera o che passando davanti a una chiesa ti fermi perché l'adorazione possa scandire i pochi attimi che hai di tempo liberi per stare con Gesù, o se hai dei tempi prolungati per rimanere ad una celebrazione eucaristica e per nutrirti del pane vivo disceso dal cielo. È in quel silenzio che tu offri che Dio parla, e Dio ha sempre da dirti cose nuove, perché Egli è colui che fa nuove tutte quante le cose. Gesù annuncia a Maria una cosa nuova. Gesù dona a Giovanni una vocazione differente rispetto a quella sia degli altri discepoli, sia anche a di quella che ha ricevuto prima, 3 anni prima che il crocifisso potesse espirare sulla croce. Dio rinnova la tua vocazione. Dio ti dà la possibilità di comprendere quanto ti ha chiesto, di approfondire la tua missione. Non è che la vocazione che hai ricevuto resta lì, statica, e tu sei chiamato ad obbedire a quella intuizione originaria e originale al tempo stesso. No, ciò che hai ricevuto come vocazione ha bisogno di essere non soltanto vissuto nel tempo, ma compreso anche nel tempo. Maria dovrà vivere tutta la vita il suo eccomi, ma in una dimensione totalmente dinamica, in un rinnovamento che lo Spirito Santo le chiederà continuamente, destabilizzandola e portandola a diventare sempre nuova nella proposta, sempre autentica nell'offerta, a ripensare la sua vita, a rimodulare la sua offerta, a ricomprendere il suo sacrificio, ad unirsi in maniera nuova a quel Cristo che non poté mai credere che fosse sempre uguale a se stesso, perché Gesù cresce al di fuori di noi e dentro di noi e ci dona delle cose nuove. È così che dobbiamo imparare a leggere la parola di Dio. Mi dona sempre delle tessere nuove per il mosaico della mia esistenza. Mi fa comprendere sempre delle cose che precedentemente non avevo capito. Questo è quello che fa la parola di Dio attraverso la voce della Chiesa. Lì dove lo Spirito Santo riattualizza il messaggio del Vangelo e rende sempre più profonda la sua comprensione. Maria sta lì come la creta che vuole essere plasmata dal vasaio, sta lì attonita, ma sta. È questo che dobbiamo imparare anche noi, a stare nelle situazioni in silenzio, ma a starci, a stare vicino alle persone alle quali vogliamo bene, a stare, non a parlare, non a biaccicare parole che non servono a niente, a stare, ad attendere tempi migliori. Attendere che l'altro parli, senza avere la fretta di voler dire noi, di riempire quei silenzi che tante volte ci fanno paura, che ci mettono angoscia. Maria no, accoglie il silenzio, accoglie la difficoltà, beve il calice della volontà del Padre fino alla feccia. Così fa Maria. Offre quel silenzio e Gesù riempie con la sua parola, con la sua novità, con la vita che le dona. Gesù fa il gesto di dire, l'Evangelista lo chiarisce molto bene, dice, disse alla madre e successivamente disse al discepolo. Ma i due gesti di Gesù vengono preparati da un altro verbo, il verbo vedere. Gesù dice il testo, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che egli amava. Gesù crocifisso ha ancora la forza di vedere, ha il desiderio di vedere. Questa è la capacità che Cristo ha anche nel momento di sofferenza. Ed è questo l'aspetto che dobbiamo anche noi apprendere, lasciando che lo Spirito Santo lo ripresenti in noi. La sofferenza non ripiega Gesù su se stesso, non lo porta ad essere egoista, a pensare a sé, no. Cristo sulla croce continua a pensare agli altri. Pensa al buon ladrone e gli promette il paradiso. Pensa alla madre e al discepolo. Pensa all'umanità consegnando lo spirito. Bella questa sofferenza che non chiude ma apre. Bello questo dolore condiviso ed offerto. Bello quello sguardo di Gesù che è simile a quello avuto nei riguardi di Zaccheo e di Levi Matteo. Uno sguardo che ama, che compiatisce. Lui che dovrebbe essere compiatito. Sembra così di vivere quella meravigliosa preghiera. Fa che io non cerchi tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare. Questo fa Gesù. Non pensa a sé, pensa alla madre, pensa al discepolo amato. E in quel momento nel quale tutto si sta ricapitolando, offre a Maria e offre al discepolo una novità di vita. Questo è quello che Dio fa nella tempesta della tua vita, nella difficoltà dei tuoi problemi. La croce che stai portando diventa un trampolino di lancio per approfondire la volontà di Dio. La tempesta nella quale ti trovi non ti serve perché tu chieda che il tuo cuore venga pacificato così da vivere, rivolto al passato quello che Dio ti ha detto. Non è soltanto questo. La tempesta ti porta a giocare di fede, a fidarti di Dio, ad andare avanti. E tu invece che fai nella tempesta? Ti fermi, non invochi il Signore, ti ripieghi su te stesso, prendi i remi e credi di poter combattere contro la tempesta, spingendo la navicella della tua vita o della vita della tua famiglia, della tua comunità, della tua fraternità a forza di bracci per giungere alla riva. Povero illuso. La tempesta invece ti dà la possibilità di aggrapparti a Gesù, di scoprire una vocazione nuova, di approfondire il mistero della tua fede. La tempesta ti permette di far venire fuori le tue capacità, le tue forze, di farti scoprire che Dio ti ama e ti sostiene, perché Lui non ci tenta al di là delle nostre possibilità e nulla è impossibile a chi confida in Lui. Come Maria, dalla parola dell'angelo, scopre il suo essere stata amata e graziata da sempre, così anche tu nella tempesta scopri che Dio ti sta chiedendo qualcosa in più, che tu puoi dare qualcosa in più, che la tua vocazione non è compiutamente compresa, totalmente vissuta. C'è sempre un aspetto che tu puoi mettere in gioco della tua vita, delle tue capacità. Questo fa Gesù, chiede un di più. Lo chiede a Maria, lo chiede a Giovanni, lo chiede a tutti quanti noi. Chiedere un di più, perché vivere la fede significa giocare il tutto per tutto. Noi che giochiamo sempre al ribasso, noi che scommettiamo sempre sul certo, Dio no! Scommette su quello che siamo, perfino sui nostri peccati scommette, perché non ha paura, spinto dal suo amore, di andare sempre al di là dei limiti dei nostri abbracci, delle paure del nostro cuore, dell'orizzonte del nostro sguardo. Amare significa avere il coraggio di andare al di là. Amare significa chiedere il coraggio di andare al di là. Questo significa che Gesù ama profondamente sua madre, perché le chiede di fare quel salto nel buio della fede. Chiede a Giovanni di fidarsi fino in fondo di lui e di accogliere una vocazione quando lui non è ancora in grado di portare il peso della vocazione che
sta cercando di vivere nella fedeltà. Questo fa Dio, ti chiede il di più, non perché lui sia cattivo, ma perché lui ti ama e l'amore tuo dentro di te è capace di fare meraviglie. La richiesta che Dio ti fa apre orizzonti sconfinati, ti fa rendere conto che dentro di te ci sono delle possibilità non manifestate, dei carismi non scoperti, delle potenzialità non vissute e non messe a frutto, secondo la volontà del Padre. Probabilmente le capacità che hai sono messe a frutto, ma al ribasso e non nella volontà di Dio. Ecco perché ti trovi dove ti trovi. Gesù chiede a Maria questo salto di qualità, questo tentare il tutto per tutto, perché a Dio si dà tutto o non si dà niente. Questo è quello che in questo brano gronda come possibilità di comprensione per opera dello Spirito Santo. Questo fa Gesù. Soltanto chi chiede il tutto, chi vive il tutto per tutto, può chiedere all'altro il tutto per tutto, non nella pretesa, ma nell'amore di chi accompagna. Gesù non chiede questo all'inizio della sua vita pubblica a Giovanni, non ne avrebbe il peso, così come i discepoli non hanno il peso di comprendere le cose che lo Spirito Santo donerà successivamente. Ho tante cose ancora da dirvi, ma per il momento non avete la capacità di portarne il peso. Quando invece verrà lo Spirito, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. È il tempo opportuno, il tempo favorevole per fare quel salto di qualità. E questo qual è per te il tempo opportuno? Qual è il salto di qualità che Dio ti sta chiedendo? Qual è l'approfondimento della vocazione che Dio ti sta donando? Non sei stufo, non sei stanco di stare lì dove stai, di presentare davanti al Signore in quelle confessioni che fai sempre le stesse cose, ma non dei passi in avanti? Non sei stanco di arrabattarti nella vita di fede senza che ci sia una fiducia incondizionata in Dio, senza che tu metti nelle mani di Dio la tua famiglia, senza che tu condivida con gli altri che ti stanno accanto le tue sofferenze, senza che ti renda conto che stando sotto la croce di Cristo tu cresci, perché da Lui impari che amare significa donare la vita fino alla fine? Questo è quello che Gesù sta chiedendo a Maria, questo è quello che Gesù sta chiedendo al discepolo amato. Parole semplici, dove in Gesù non c'è la preoccupazione di lasciare sola Maria, incapace di gestirsi nelle occupazioni della vita quotidiana. No, quanto invece di consegnare a Maria un'altra vocazione. Non c'è tempo, sembra, perché Maria si chiuda nel dolore e nella sofferenza, così come non c'è tempo per noi di fermarci alla sofferenza. C'è sempre altro da fare. La volontà di Dio ci scardina dalle nostre pretese di dedicare tempo al nostro piangere, così come Gesù lo chiederà alla Maddalena: perché piangi? Gesù dona a Maria di uscire dalla sua sofferenza accogliendo proprio una vocazione nuova, donna. La chiama donna così come l'aveva chiamata donna alle nozze di Cana: che ho da fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Così un figlio chiamava la madre in pubblico, non per mancanza di rispetto e di affetto, quanto in ossequio alla tradizione, dove quella donna presenta Maria come la nuova Eva, colei che genera attraverso la sofferenza del suo figlio l'umanità nuova, il nuovo popolo di Dio, la Chiesa. Donna, tu sei donna e puoi generare. È questo che sta dicendo Gesù a Maria: hai la capacità di generare, devi mettere a frutto questa capacità. Da donna devi essere madre. Forse che Gabriele non aveva detto questo a Maria: era vergine, ma tu sarai madre del Figlio di Dio, darai alla luce il Verbo eterno. Non temere, hai trovato grazia presso Dio, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Da donna a madre,
del corpo fisico del Cristo, del Verbo incarnato,
da donna madre del corpo ecclesiale che è la Chiesa, che siamo tutti quanti noi.
Ecco tuo figlio, ecco. È come se tanti parlano di sostituzione di Giovanni che prende il posto di Gesù, ma in realtà non è una sostituzione, è una continuazione. Gesù continua a vivere in Giovanni, Gesù continua a vivere nella Chiesa. È questo che Maria deve comprendere, è questo che dobbiamo comprendere tutti quanti noi. Non si tratta di una sostituzione, si tratta invece di una continuità. Non c'è quindi un antagonismo e un'opposizione tra la missione di Gesù e la missione della Chiesa. Sono in continuità, la missione della Chiesa continua la missione di Gesù. Così come Maria deve riconoscere in Gesù la continuazione del suo figlio e in tutti quanti noi deve vedere il riverbero dello Spirito Santo che ci fa diventare delle creature nuove, somigliantissime al Figlio di Dio in lei fatto uomo. Ecco tuo figlio. È lui, è lui.
Questa è la vocazione nuova che Maria riceve, questa è la vocazione nuova che tutti quanti noi riceviamo sotto la croce. Noi che vogliamo essere sempre maturi, noi che vogliamo essere sempre all'altezza di ogni situazione. La nostra dignità sta nell'essere figli, figli di Maria e figli della Chiesa. Nell'essere all'interno di questo corpo ecclesiale capaci di ricevere la grazia dello Spirito che ci fa diventare un cuor solo e un'anima sola. Noi che come il figlio il prodigo vogliamo sempre allontanarci da casa, senza comprendere che stando a casa, nella complessità anche delle relazioni che si instaurano tra persone che diventano adulte, lì sta la grazia della maturità. Lì noi apprendiamo l'arte di essere adulti e di relazionarci tra di noi come delle persone adulte, dove l'essere figlio non significa che tu sei minoritario, no, ma hai una relazione con una madre. Dove l'essere figlio non ti dice che tu sei piccolo, no, sei grande sì, ma impari ad essere figlio nell'autonomia e nella responsabilità, in una società dove l'essere figli si traduce nel desiderio di dipendere in tutto e per tutto. Gesù non sta dicendo a Maria crea un rapporto di dipendenza, no, ma aiuta a crescere Giovanni, aiuta a crescere ogni uomo, a crescere come sei cresciuta tu, a crescere come hai fatto crescere me. Questo è il compito che Maria ha con tutti quanti noi. È come se Gesù stesse dicendo a Maria: amalo come hai amato me, aiutalo a crescere come hai aiutato a crescere me, guidalo come hai guidato me. E non aver paura delle destabilizzazioni che lui ti procurerà, dei 3 giorni in cui, come ho fatto io con te, egli si smarrirà volutamente e diversamente da me crederà di comprendere le cose del Padre. Guidalo, sii tu me nel rapporto con lui, rifletti quello che io sono stato, continua a generare questi figli con l'amore che hai imparato da me. Nel momento in cui Maria accompagna Giovanni, accompagna la Chiesa, secondo quanto quello che ci racconta Luca negli Atti degli Apostoli, Maria ormai adulta, è matura, non è più quella fanciulla che all'inizio della sua adolescenza, quando ormai il suo corpo può generare, ha accolto l'annuncio dell'angelo. È una donna matura. Ciò significa che ha sperimentato la grazia, ha messo a frutto la relazione con Cristo e ora può continuare questo suo compito di essere la divina pastora, di essere la divina agricoltrice, di essere come colei che, per l'esperienza che ha fatto, può generare gli altri nella fede. Le nostre comunità hanno bisogno di Maria, ne abbiamo bisogno tutti. Abbiamo bisogno di crescere, noi che non vogliamo mai crescere. Così come nelle nostre comunità abbiamo bisogno di persone che ci facciano crescere e che non ci portino sempre in braccio, ma che ci mettano a terra e ci insegnino a camminare a passi prima lenti, felpati e successivamente molto più coraggiosi. Così che si realizzi quanto diceva il profeta Isaia, riferendosi a Dio: io ad Israele l'ho portato con i tirandi, gli ho insegnato a camminare, ero come quella madre che trae alla sua guancia il suo figlio. Di questo hanno bisogno la nostra fraternità, di persone cresciute che fanno crescere, di persone adulte che insegnano ad essere adulti, di persone che, irrorate dal mistero di Cristo che li ha totalmente destabilizzati, facendogli vivere la povertà di Francesco, che è totale consegna, espropriazione, riescono ad indicare la via maestra e a guidare gli altri, non legandoli a sé, ma legandoli a Cristo, il crocifisso risorto. Ma Giovanni non deve subire, il discepolo amato non è passivo. Gesù si rivolge anche a lui. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. È la vocazione alla reciprocità. Non sono due discorsi diversi. Le nostre vocazioni interagiscono. La mia vocazione interagisce con la vostra e la vostra con la mia. Questa è la Chiesa. Non possiamo credere che io mi vivo la mia fede, la mia vocazione. No! Perché la vocazione che io vivo nella missione che comporta mi spinge verso gli altri, a interagire con gli altri e con quello che gli altri sono e sono chiamati ad essere secondo il piano e il progetto di Dio. Il discepolo amato non deve subire, ma deve accogliere. Non deve essere passivo, ma deve scegliere. Tu scegli di crescere. Tu scegli di farti guidare nella crescita. Tu scegli di diventare adulto, tu scegli di accogliere le persone che Dio ti dà perché nella Chiesa tu possa crescere e nella nostra famiglia serafica tu possa diventare adulto. Non si subisce niente. Quella di Dio per il discepolo amato è una proposta. Maria, totalmente docile, si lascia portare, si lascia prendere. Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. È l'ora del discepolo, è l'ora della madre, è l'ora di una relazione nuova, quella che noi dobbiamo comprendere. Si entra in relazione tra noi quando scopriamo la medesima vocazione, si entra in rapporto tra noi quando scopriamo la stessa radice, che è la paternità di Dio che Gesù Cristo ci dona. Noi riusciamo ad accoglierci reciprocamente quando l'altro è un dono che mi è stato dato da Dio. Ecco perché Francesco nel Testamento dice che i fratelli sono un dono. Allora si costruisce la fraternità quando l'altro è un dono che mi viene da Dio e io lo riconosco come un dono che al di là del mio e dell'altrui carattere io non ho meritato. Carissimi, qui abbiamo la prima dimensione, che è quella più importante. I pochi versetti del libro degli Atti ci faranno vedere, concludo, l'obbedienza di Maria alla parola del suo figlio, ma soprattutto ci faranno capire che Maria non si chiude nella relazione con il discepolo amato, ma la amplia. Sono circa 120 persone coloro che ricevono il dono dello Spirito Santo, coloro che sono concordi e unanimi nella preghiera, che sono riuniti nello stesso luogo, in quella sala al piano superiore. Maria li genera, Maria li accompagna, Maria è presente. Aiutare le persone a crescere non significa avere una bacchetta magica e tantomeno una bacchetta per punire. Significa essere presenti nella vita dell'altro. Questo è quello che fa Maria. Che il Signore conceda a tutti quanti noi di riconoscerci figli
e di riconoscere lei come nostra madre. Ci dia la sua grazia, il risorto, per renderci conto che Maria è un dono, così come noi siamo un dono per Maria. Certamente tra noi e lei noi siamo andati meglio rispetto a lei. Lei ha ricevuto dei peccatori come figli, noi abbiamo ricevuto la madre del Figlio di Dio come madre. Lodiamolo, il Signore, per questo privilegio, e cantando la grazia di Maria e della sua maternità nella nostra vita, lasciamoci guidare da lei. Lasciamo che lei ci faccia crescere come ha fatto crescere Gesù in età, in sapienza e in grazia. Crescere significa imparare da Maria. Imparare da Maria ad ascoltare, a pregare, a stare in silenzio, a meditare nel cuore. Imparare da Maria a stare nella vita degli altri come lei nella casa di Elisabetta per 3 mesi, nel servizio silenzioso ed umile. Imparare da Maria significa generare Cristo e donarlo come lei ai pastori e ai magi. Imparare da Maria significa lasciare che gli altri dicano le cose belle che il tuo Gesù, quello che porti nel cuore, sta facendo per la gioia e la vita degli altri. Imparare da Maria significa seguire Gesù attraverso le vie scoscese di un cammino fatto di 3 giorni di ricerca. Imparare da Maria significa avere il coraggio, la delicatezza di dire tuo Padre Dio, dando spazio sempre agli altri e non andando un passo davanti agli altri, non per viltà né tantomeno per insicurezza, ma per quell'amore che dà spazio agli altri, come il discepolo amato che fece entrare per primo Pietro nel sepolcro a vedere ciò che lì era successo. Anche se egli vide e non capì nulla, mentre lui, vedendo, riuscì a credere nel prodigio straordinario della morte mutata in vita per il dono dello Spirito Santo. Imparare da Maria significa rinnovarsi continuamente, significa aprirsi alle relazioni, significa lasciarsi continuamente cambiare da Dio nei progetti, significa lasciare che Dio ti affidi delle persone. Significa permettere che Dio faccia di te quello che Lui vuole, perché tu sei prezioso ai Suoi occhi e tu sei una pietra intagliata nella costruzione del Suo regno. Il Signore ci accompagni in questo cammino e Maria prega per tutti quanti noi. Aiuti le nostre famiglie e la nostra comunità ad essere sempre più cenacolo, luogo dove riuniti insieme, preghiamo perché la promessa del Padre si realizzi, luogo dove riceviamo quello Spirito Santo che ci spinge ad uscire da noi stessi e a donare agli altri la ricchezza del Vangelo che Dio mette nel nostro cuore, così da poter dire con Pietro: io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, ed è questo ciò di cui il mondo di oggi ha bisogno. Quel Cristo che noi possiamo donare soltanto se, come Maria, lo concepiamo nel cuore, lo partoriamo con la vita e lo doniamo con esistenza santa.